i podcast di galassiagutenberg.com.
Mario Ferrari, presentazione della mostra fotografica Viva Nairobi Viva di Francesco Fantini.
Faremo una presentazione, vedremo dei filmati, e poi faremo una visita guidata giù alla mostra. La mostra si chiama, è una mostra molto importante che ha esaurito, diciamo, il suo compito, perché è stata inaugurata nel 2004, ha girato per 100-150 città italiane. Lo scopo di questa mostra era quello di raccogliere i fondi per finanziare una campagna promossa da Alex Zanottelli contro l'abbattimento di parte della baraccopoli di Nairobi. Il titolo di questa mostra è Viva Nairobi Viva, quindi con questo Viva che ha una doppia valenza nel titolo. La serata l'abbiamo intitolata La miseria dello sviluppo, perché ci tenevo a ribadire il perché noi, nell'ambito di questa manifestazione Uomo Ambiente tra Utopia e Apocalisse, continuiamo a, diciamo, avere presente il tema del rapporto tra il nord e il sud del mondo. Il riferimento all'Africa, il riferimento alla miseria in cui versa gran parte della popolazione del mondo, non è un riferimento, diciamo, estemporaneo, legato a una indole caritatevole oppure a un senso di responsabilità generico. È un riferimento, diciamo, strutturale, poiché quello che succede in Africa è l'altra faccia della medaglia dello sviluppo, è l'altra faccia dell'opulenza in cui noi viviamo. Questa è l'immagine bellissima tratta dalla mostra di Sebastiano Salgado, che abbiamo ospitato l'anno scorso, in cui si vede questo bambino che è rinsecchito, come sono rinsecchiti quelle abbozze di alberature alle sue spalle, ed è un'immagine, secondo me, doppiamente drammatica, perché da un lato documenta appunto il dramma di questo bambino che si trova in questa condizione, ma dall'altro lato evoca anche una dimensione drammatica di un'altra natura, cioè il fatto che questo bambino non può in nessun modo rendersi conto delle cause, no? Molte volte si dice, quando uno soffre, se si rende conto del perché, diciamo, ha già fatto un passo verso una gestione diversa della sofferenza. Ecco, in questo caso l'Africa sta soffrendo, soffre sempre di più, e le cause di questa sofferenza non stanno in Africa, ma stanno qua. Questo discorso è un po' anche l'iter personale percorso da Alex Zanottelli. Questa è un'immagine invece della mostra che inauguriamo questa sera, che poi verrà da qui subito smantellata, perché poi la porteremo probabilmente alle scuole, o è una mostra che abbiamo a disposizione per un mese, quindi la faremo girare. Questa è una mostra, questa è una foto molto importante per l'economia di questa mostra. Questa è una persona che dorme, è ubriaco, un uomo ubriaco, malato di AIDS, che dorme in un canale di scolo a Corococcio, che è una delle baraccopoli che vedremo di Nairobi. Il senso di questa fotografia vuole significare il fatto che quando manca completamente un qualsiasi tipo di, diciamo, di riferimento, come si può parlare di riscatto o di ripresa, no? A una persona che si trova in queste condizioni. Da constatazioni di questo tipo è partita nel 98 l'attività di Zanottelli a Nairobi, e hanno per esempio cominciato a a dipingere, a fare il catalogo della mostra, la foto che vedrete al giorno inizio, e appunto ripropone appunto non un'immagine drammatica, ma un'immagine, diciamo, di un disegno, di un mezzo murale fatto appunto allo scopo di cercare di dare a questa gente che vive in condizioni di questo tipo dei, diciamo, dei punti di riferimento, degli aggrappi, dei punti di appoggio a cui in qualche modo uno possa cercare di ritirarsi su. Zanotelli, diciamo, ha portato avanti questa esperienza per 12-14 anni e poi è tornato, adesso è a Napoli, è tornato in Occidente proprio perché, diciamo, si è reso conto che la partita si gioca qua, no? Se non si ridiscute, se questa battaglia non la si vince in Occidente, là è persa. E vedremo nel corso della serata una lunga e interessantissima intervista a Zanotelli, dove appunto alla fine farà un discorso di questo tipo. Questa è un'immagine sempre della mostra che non è qui in esposizione, perché noi abbiamo solo una selezione, e questa è un'immagine della discarica di Corococcio, di cui adesso, questa è un'altra immagine di questo tipo, sono foto bellissime. Ecco, vuol dire qualcosa sul contesto della mostra, no? Nairobi, la capitale del Kenya, ha una popolazione di 4 milioni di abitanti. Il 60% di questi abitanti vive in baraccopoli. A Nairobi ne sono censite 199. Complessivamente però queste 199, queste quasi 200 baraccopoli, coprono appena poco più del 5% del territorio della capitale, per cui più della metà della popolazione di Nairobi non solo vive in baracche fatte di lamiera arrugginita e di terra, ecco, ma vive stipata all'inverosimile. Corococcio in particolare, che è una di queste 200 baraccopoli, è la quarta per estensione, ospita circa attualmente 180.000 persone. Adesso nei filmati che vedrete i numeri che dico io non corrispondono a quelli che vengono detti, perché queste cifre sono cifre in crescita esponenziale, quindi di anno in anno cambiano. Attualmente ha circa 180.000 abitanti, che sono stipati in un rettangolo di circa un chilometro quadrato. E le baracche sono circa 11.000, quindi abbiamo 180.000 persone stipate in circa 11.000 baracche, e l'estensione media di una di queste baracche è dell'ordine di 2 metri per 3. Kibera, che invece è la maggiore delle baraccopoli di Nairobi, comincia già 800.000 persone. Corococcio, che è, diciamo, è appunto è l'ambiente in cui sono state scattate le fotografie che poi vedremo, che avete già visto in parte, quindi non è la più grande delle baraccopoli di Nairobi, però è peculiare per due ragioni. Da un lato si è sviluppata a ridosso della discarica, una discarica a cielo aperto enorme, che è l'unica discarica di Nairobi, quindi una discarica che raccoglie gli scarti, e per scarti bisogna intendere tutto, anche gli scarti ospedalieri di una città di 4 milioni di abitanti. Non c'è nessun tipo di controllo sugli scarichi, di normativa, ci sono incendi continui, e tuttavia questa discarica è fonte di sostentamento per gran parte della popolazione di Corococcio. Per il resto, il modo in cui la gente vive Coroboccio è, diciamo, è paradigmatico del modo in cui si vive mediamente in queste, in questi conurbamenti, cui termine che viene utilizzato per disegnare un po' tutti è slum, che sono conurbamenti diversissimi, perché come vedremo, diciamo, la tipologia della baraccopoli è soltanto un caso particolare di questi conurbamenti, che sono l'elemento caratteristico di tutto il panorama urbano del sud del mondo e che hanno caratteristiche molto diverse. Ecco, adesso io faccio una prima interruzione e vediamo un paio di filmati che ci introducono, ci mettono a fuoco appunto questa realtà di Nairobi e di Coroboccio.
È occupato da una grande isola di rete, il Parco dell'Indipendenza. E poi ci sono collegi e università che garantiscono agli studenti il più alto livello di educazione. Ma non è oro tutto ciò che brilla. Dire che vengo da Nairobi potrebbe trarre in inganno. In verità io vivo a Coroboccio, una delle 200 baraccopoli che conteggiano la periferia della metropoli. Nairobi viene chiamata la città del sole, ma in Coroboccio le nubi di fumo che salgono dalle discariche oscurano il sole. Coroboccio, con i suoi 120.000 abitanti, è la quarta più grande baraccopoli di Nairobi. Il record spetta a Kibera, con oltre 700.000 abitanti. Anche Madaré e Mukuru Kwanyenka superano Coroboccio in popolazione. Ci sono baraccopoli o slum più piccole. Alcune sono abitate da uno sparuto gruppo di famiglie. Tutte assieme, le baraccopoli di questa città ospitano il 60% della popolazione di Nairobi, ma occupano soltanto il 5% della terra. Come tutte le baraccopoli, Coroboccio è un luogo caratterizzato da alti tassi di criminalità, da insicurezza e da un immenso numero di bambini di strada. Come potrebbe essere diversamente? La maggior parte della gente vive in abitazioni di una sola stanza. Spesso 6-7 persone sono stipate in uno spazio che è inferiore a quello di un comune garage di una città dei ricchi. Alla fine degli anni 60, Nairobi contava 200.000 abitanti. Oggi ne conta almeno 4 milioni.
2,5 milioni di queste persone vivono ammassati nelle circa 200 baraccopoli della capitale, su una superficie che non supera il 5% del territorio occupato dalla città. Alcune di queste baraccopoli sono molto grandi. Kibera ospita oltre 600.000 abitanti. Altre invece sono più piccole e con qualche decina di famiglie. Tutte però sono in continua espansione.
Coroboccio, dove sono nato io 30 anni fa, è per estensione e numero di abitanti la quarta baraccopoli di Nairobi. In meno di 1,3 km² sono stipate 120.000 persone. giunto qui dopo una lunga serie di precedenti strati. La gente vive in baracche, impacchettate l'una contro l'altra. Le linze che zigzagano tra queste catapecchie fungono da vie di comunicazione e da cogni a cielo aperto. Non c'è pari passia con l'orologio, né c'è accesso alle infrastrutture più basilari a un vivere sociale. Qui si vive in costante pericolo.
Gorgocio è sorta nelle vicinanze della discarica di Dandora. Un posto malsano e puzzolente, ma anche il luogo dove molti vanno per rovistare i rifiuti dell'affluente dai noti in cerca di cose da vendere o riusare. La discarica è un autentico inferno. Dai fuochi accesi per distruggere le montagne di immondizie salgono costantemente nuvole di fumo nero che avvolge la baraccopoli e provoca in molti gravi problemi alle vie respiratorie. Si è tutti esposti anche alle emanazioni dai molti rifiuti tossici che qui vengono scaricati. La sicurezza presso la discarica è inesistente.
I missionari?
Ecco, adesso... vedremo, prima di vedere questa intervista a Padre Zanotelli, volevo un attimo allargare il discorso per inquadrare quello che sta succedendo appunto in questo che diventerà il problema di questo secolo. Se il problema, il grande tema del secolo scorso è stata la crescita demografica, il tema dominante di questo primo scorcio del nuovo secolo è quello dell'urbamento. Proprio quest'anno, nel 2008, per la prima volta, la popolazione al mondo che vive nelle città ha superato la popolazione che vive nelle campagne. È una transizione storica e questo inurbamento selvaggio si sta concentrando proprio attorno alle grandi megalopoli del terzo mondo. Avete visto i filmati? Tra questi filmati c'è un anno e mezzo di differenza. Le cifre che ho detto io, 180.000, erano nel 2001 120.000, poi nel 2004 erano 160.000, adesso sono 180.000. Vedremo dei trend che fanno veramente paura. Dicevo appunto che Il pianeta dell'Islam è il titolo di un libro importante di Mike Davis, che fa appunto un'analisi di questi conurbamenti, e sono delle proprio indefinite, degradate distese di edifici di varia natura. Se avete fatto caso nelle immagini, attorno alle baraccopoli c'è molto verde, c'è lo spazio a disposizione per una minima organizzazione del territorio. Ci sarebbe. La cosa incredibile è che queste baracche crescono una sopra l'altra, con dei labirinti di vie. Tra l'altro forse questo non lo vedremo, ma la gran parte delle baracche cresce sotto i tralicci dell'alta tensione, o lungo la linea ferroviaria, o lungo i canali di scolo. E quindi, per quello che un governo... quando il governo keniano ha varato un progetto di bonifica, di ristrutturazione, quando ha provato a mettere mano a una razionalizzazione di questi conurbamenti, ha dovuto procedere a degli abbattimenti, a delle distruzioni. L'ha fatto però in maniera scriteriata, senza ovviamente avvisare in nessun modo gli abitanti, per cui è nata questa campagna che poi è diventata internazionale per resistere a questi abbattimenti. Quindi la situazione è una situazione disperata, una situazione che diventerà sempre più incontrollabile quando lo Stato, il governo ha provato a metterci mano, però l'ha fatto in maniera maldestra e ha creato questo tipo di reazione. La mostra che dopo visiteremo appunto è stata fatta per alimentare una campagna che si opponeva all'abbattimento delle baracche che stavano appunto vicino a queste linee strategiche. D'altra parte diventa difficile concepire un minimo di adeguamento urbano senza bonificare le aree attorno alle, ai tralicci dell'alta tensione, ai canali di scolo e alla ferrovia. Dicevo che questi slam sono sempre di più la caratteristica prevalente del paesaggio urbano del sud del mondo. Questo per esempio è lo slam di San Paolo in Brasile. Vedete che qua non sono baracche di lamiera, queste sono diciamo piccole abitazioni, però è impressionante appunto il confronto che c'è fra lo slam e il grattacieli sullo sfondo. Come impressionante ad esempio apprendere che proprio a Nairobi c'è la più grande sede delle Nazioni Unite dopo quella centrale. Quindi non è che le Nazioni Unite sono rimaste, diciamo, sono là sul campo, sono a diciamo, centinaia di metri da queste situazioni, che poi sono situazioni, come vedremo, sono situazioni incredibili, perché queste persone non solo sono costrette a vivere in queste condizioni, ma il terreno su cui sorgono le baraccopoli sono di proprietà del comune, quindi nessun abitante è proprietario della baracca in cui vive, perché la terra non è sua. La gran parte di questi abitanti non è proprietario neanche della baracca in cui vive, ma viene vessato, deve pagare degli affitti a una serie di persone che gestiscono il grosso di queste abitazioni. La situazione sanitaria è paurosa, più del 50% della popolazione di queste baraccopoli ha l'AIDS. Non ci sono servizi igienici, mi pare che lo dite se non te, ci sono delle realtà in cui c'è un solo pozzo, cioè un solo bagno, non è un bagno, un buco, per mi sembra 1000 persone, una roba del genere, cioè qualcosa di per noi inconcepibile. Flores, quando è venuto la volta scorsa, mi pare che l'abbia detto che vicino alla baraccopoli di Kigala confina con un campo da golf proprio. C'è la gente che gioca golf con la baraccopoli sullo sfondo. Quindi è veramente un cortocircuito anche logico, no? Come sia possibile, la coesistenza di realtà del genere. E comunque già oggi si calcola che più di 1 miliardo di persone, cioè un sesto della popolazione mondiale, viva in realtà di questo tipo. Questo è ad esempio un altro slam a Bombay. Ad esempio qua vedete che di nuovo qui non sono né palazzine né baracche, sono delle strutture ancora diverse. Questo è un altro esempio di slam. Vedete che gli slam, questi tubi qua, sono le fogne delle città su cui insistono questi conurbamenti, che è la cosa più assurda di andare a fare una casa, andare a fare lungo la fogna, no? Invece tutte queste strutture nascono, e tra l'altro è anche difficile capire. Ci sono degli slam, ad esempio ce n'è uno famoso che è stato tutto costruito dentro un cimitero abbandonato, per cui la gente vive nei forni o nelle e tutto lo sviluppo di questa struttura ha seguito questo tipo di architettura. Dicevo, più che dati assoluti, cioè il numero di persone che attualmente vivono in una data, quello che sgomenta sono i trend di crescita. Per esempio, è interessante questo parallelismo tra la Londra della rivoluzione industriale. Voi sapete che la rivoluzione industriale ha cambiato la storia del secolo scorso. La Londra che ha vissuto la grande rivoluzione industriale, diciamo tra l'inizio della rivoluzione industriale e il 1910, cioè dopo il boom, era cresciuta solo di 7 volte. Lagos, che è la capitale della Nigeria, invece, negli ultimi 50 anni è cresciuta di 40 volte. Lagos è una bomba atomica, Lagos è una città che si avvia a diventare una città da 30 milioni di abitanti, la maggior parte dei quali vive in condizioni di questo tipo. E così sta andando per molte. Quindi Mike Davis, che è l'autore di quel libro che ho detto intitolato Slam, il tenente dell'Islam, chiude il suo libro scrivendo che lungi dall'essere fatto di vetro e acciaio, secondo le previsioni di generazioni di urbanisti, Le città del futuro saranno in gran parte costruite di mattoni grezzi, paglia, plastica riciclata, blocchi di cemento e legname di recupero. E al posto delle città di luce che si slanciano verso il cielo gran parte del mondo urbano del XXI secolo, vivrà nello squallore circondato di escrementi, inquinamento e sfacelo. E questa è una fotografia della realtà, della realtà così com'è oggi, e di una realtà inimmaginabile solo fra da qui a 15 anni, perché i trend di crescita ci portano appunto a, non dico mica fra 2000 anni, no? Andare al 2030, la situazione in queste megalopoli diventerà assolutamente esplosiva e nessuno è in grado di immaginare che cosa possa succedere. E dice ancora Davis che il miliardo dei cittadini che abitano gli slam postmoderni guarderà molto probabilmente con invidia le rovine delle solide case di fango erette all'alba della vita umana urbana 8000 anni fa. Perché la storia dell'uomo, la storia diciamo dell'evoluzione della società umana è stata in gran parte la storia dell'inurbamento. L'inurbamento ha avuto appunto un ruolo importantissimo nell'evoluzione dell'uomo e quello che adesso sta succedendo è proprio un pervertimento di questo fenomeno che da virtuoso si traduce in un fenomeno diciamo metastatico in cui si perde completamente i connotati dell'urbano e in cui si va verso realtà che noi possiamo immaginare vedendo queste immagini, ma che in prospettiva diventeranno sempre ancora più preoccupanti. Vedete, le stime dicono che tra il 2000 e il 2030, siamo nel 2008, quindi la popolazione urbana dell'Asia raddoppierà, salendo a 2,6 miliardi di persone, quella dell'Africa triplicherà quasi e quella dell'America Latina raddoppierà. Si aggiunga che già oggi le Nazioni Unite calcolano che il 98%, attenzione, il 98% della popolazione urbana dell'Etiopia viva negli slam, lo stesso dicasi per il Chad, cioè ci sono intere popolazioni urbane praticamente costrette, il 99% vuol dire che c'è un 1% che vive diciamo in condizioni simili alle nostre, cioè in condizioni urbane come le intendiamo noi, e il 99% vive invece in realtà di questo tipo. A Bombay, no, si calcola che 12-19 milioni di abitanti occupino baracche e palazzi abusivi. Come si fa a considerare diciamo un insediamento urbano in senso classico una realtà di questo tipo in cui ci sono 12 milioni su 19 di persone che vivono? Ecco, prima di passare a quest'ultima parte, adesso vediamo questa interessantissima intervista a Zanotelli. Zanotelli è stato, dicevo, a Gorgocio per 14 anni, ha scritto moltissimi libri raccontando questa realtà. Sì.
Concentrazione di moltissima gente che vive in fazzoletti di terra. Concretamente cosa significa vivere in queste condizioni?
Nairobi, la capitale del Kenya, è una città emblematica. È una città che io definirei quasi paradossale. È nata, costruita dai colonialisti inglesi nel 1898 come città di apartheid. Crollata l'apartheid razziale è diventata una città di apartheid economica. Nairobi ha oggi 4 milioni di abitanti, se ne aspettano 17 milioni tra 25 anni. questi 4 milioni di abitanti sono obbligati, il 70%, statistiche di habitat danno che il 70% di 4 milioni, quindi su 3 milioni di abitanti, sono costretti a vivere nel 2,5% della terra totale. Statistica oggi ammessa finalmente dal governo. 2,5% della terra totale, dove vive il 70% della popolazione di Nairobi. E questa terra non appartiene a Africa, neanche il 2,5% appartiene al governo, quale può venire quando e come vuole con le ruspe, da 48 ore alle gigante poi spiana tutta, è tutta il povero che un danno. Non solo, l'80% dei barcati di Nairobi non è neanche a banca, paga l'affitto in barca, le barche appartengono ad altra gente che sta meglio. Cosa ancora direi più grave è la collocazione delle barcoppe. Tutte le barcoppe sono collocate sotto la linea della foglia, sotto la foglia sviluppo. Sotto la linea fognaria barca. E le baraccopoli stesse sono 199, ma questo sembra essere le ultime statistiche, o i 199 baraccopoli sparse ovunque, e bisogna andare a scovarle, che dove la gente vive in situazioni davvero che sono incredibili. Basterebbe tenere presente, per esempio, una cosa fondamentale, che le baraccopoli, che il comune non provvede nessun servizio, eccetto quello dell'acqua, potabile alle baraccopoli. Secondo, una cosa così essenziale come un bagno, non esistono bagni in baraccopoli, massimo ci sono cessi. Siamo arrivati ad avere, per esempio, nella baraccopoli di Roma un cesso ogni 1000 persone. Da qui il degrado umano, il degrado ambientale, il degrado morale, il degrado sanitario, abbiamo 50% ha messo ancora tutti che vivere della popolazione che oggi siano positiva e infine una violenza incredibile. Siamo nelle baraccopoli nelle mani di bande armate che fanno quello che vogliono e chi ne paga le spese è la donna, l'elemento più debole. Paga la povertà ma paga soprattutto la violenza. Il corpo della donna che alla fine diventa emblematico di queste città sorde dove si sfoga tutta la violenza del sistema.
Colgo anche soltanto il simbolo e l'emblema di altre barcopoli che sono nel mondo, dall'India alla Thailandia, a tutta l'Africa, a tutto il Sud America. C'è gente che vive cercando nei rifiuti qualcosa da mangiare, gente che vive, lo ricordavi tu nella risposta precedente, senza servizi minimi. Questo non è un prodotto inevitabile, è piuttosto, tu lo dici spesso, il frutto di un sistema che si basa sul vantaggio solo per poche persone.
Non è facile rispondere a domande quanto così vaste come il mondo. Io tenderei di rispondere a questa tua domanda partendo dai rapporti che sono appena usciti, sono stati rilasciati lo scorso 6 ottobre a Nairobi, The Challenge of the Slums, la sfida delle baraccopoli, e The Slums, le baraccopoli ghetti del mondo. E quello che emerge da questi documenti è qualcosa davvero di, per me, impressionante. Prima cosa, la proiezione che questi rapporti fanno guardando al futuro. Il rapporto di Habitat dice che entro il 2050 dovremmo essere grosso modo a questo mondo sugli 8 miliardi di persone. Su 8 miliardi di persone, dice il rapporto, 6 miliardi vivranno in megalopoli, enormi città. Infatti vedremo adesso l'esplosione delle grandi città. Ma la cosa grave è un'altra. È che su questi 6 miliardi di persone, di uomini e donne che vivranno in grandi megalopoli, 3 miliardi e mezzo di questi vivranno in baraccopoli. Possiamo chiamare baraccopoli, favelas in Brasile, barrios nel mondo spagnolo, pidobi nel mondo francese, ghetto, slums nel mondo inglese. È la stessa cosa. E questo è dove ci si sta oggi muovendo. Habitat, questo rapporto dice che già oggi in Africa il 70% della popolazione urbana africana oggi vive in barco, il 70%. Sono questi dati importanti da tenere presente quando guardiamo a tutto. Se è vero che su 6 miliardi che vivranno in megalopoli, 3 miliardi e mezzo vivranno in baraccopoli, e allora c'è davvero, c'è da capire che qui non solo il fenomeno baraccopoli sta diminuendo, ma aumenterà paurosamente e aumenterà ovunque, non solo nel sud del mondo, ma anche nel nord. Quando noi parliamo di questi fenomeni, generalmente tendiamo a capire che questo fenomeno nei paesi poveri, eccetera, non è vero. Da noi la tendenza non sono tanto le periferie, anche se a volte sono le periferie, ma sono soprattutto i centri città che vengono sempre più spopolati, diventano i nuovi ghetti. Io adesso ho scelto di vivere a Napoli, per esempio, a Rione di Sanità, che come i quartieri spagnoli, Rione di Sanità, quartiere Forcella, sono i quartieri storici di Napoli, che vivono davvero momenti di grosso degrado. Sono stato, cos'è stato lo scorso ottobre a Chicago, e quando sono arrivato i compagni mi hanno chiesto dove volevo andare a dormire, ho detto preferirei andare a dormire nel più brutto slum ghetto che voi avete, Chicago. Ho detto bene, e mi hanno portato a West Side. West Side è un ghetto di 1 milione di neri, non si vede un volto bianco a West Side, dove c'è un controllo strettissimo di camorra, mafia e di giro incredibile di droga. L'anno scorso a West Side ci sono stati 400 omicidi in un anno e siamo appena a 3 chilometri dal cuore della capitale mondiale che è Chicago, capitale mondiale finanziaria. E questo è quello che vorrei sottolineare, il fenomeno ormai dell'impoverimento è globale. Nel nord del mondo, negli Stati Uniti, abbiamo 60 milioni di poveri oggi. In Europa abbiamo 30 milioni di poveri. Se aggiungiamo altri, quelli dell'Europa dell'Est, altri 25 milioni di poveri, nell'Europa avremo un 55 milioni di poveri. Quindi, e questi soprattutto si vedono oggi nelle città. È incredibile, vedo Napoli, per esempio l'aumento di 6 tratti di mora. Quanta gente non sta dormendo, per esempio, per strada. Le situazioni che vivono non soltanto gli immigrati, ma gente anche italiani, che vivono oggi vivendo con una pensione che è così misera, se tu sei costretto a vivere in città e a pagare l'affitto non ce la fai più. Cioè sono ormai fenomeni questi che dobbiamo tutti incominciare a prendere seriamente. E come noi missionari viviamo, direi, nel sud del mondo, vediamo di essere presenti, detto questa realtà. Io penso che oggi la missione è sfidata da questa realtà. È importante che noi missionari, dei preti, si mettano a vivere in queste situazioni e le vivano da lì dentro.
E passiamo dei problemi che tu stesso hai citato, il problema della elevatissima concentrazione di abitanti di quei pezzi di terra nei baraccopoli, il problema dell'impoverimento. Sono delle questioni talmente grandi, dei problemi talmente enormi, che il singolo posto di fronte appunto a queste questioni può correre il rischio di subire una sorta di sindrome dell'impotenza. Però tu spesso scrivi nei tuoi interventi che il singolo, il cittadino e la società civile sono soggetti politici. Qual è l'urgenza, il compito principale che spetta a questi soggetti politici che sono la società civile?
Penso davvero che davanti a tali problemi la sfiducia è una delle prime reazioni, diciamo. Allora non ci possiamo fare nulla. Non è vero. Io sono tra coloro che sono profondamente convinti che l'uomo, ognuno di noi, prima di tutto, è il vero soggetto politico, ma soprattutto è la vera bomba atomica. La bomba atomica che costringe l'uomo è peccato, ma è l'uomo la bomba atomica, che ognuno di noi ha di quelle potenzialità in te. E davvero se noi cominciamo a capire che a questo mondo dobbiamo prima di tutto viverci tutti e viverci con dignità e ci impegniamo a realizzare questo, possono nascere delle cose stupende. Questa, quando io ho detto che 3 miliardi e mezzo, non lo dico io, lo dice Alfred, che su 6 miliardi di grandi città, 3 miliardi e mezzo vivranno in spaventose paracopoli o favelle, adesso perché si può. Questo è dove si sta andando, sia nel sud del mondo come nel nord del mondo. Allora questo deve essere qualcosa che ci impegna. È chiaro che questo avviene perché? Ma perché semplicemente questo mondo pochi vogliono avere quasi tutto. E se pochi vogliono avere tutto, è chiaro che per tantissima gente non ce n'è abbastanza. Quindi la prima domanda è proprio questo, quella di avere un minimo di giustizia. Qui non si tratta di carità, si tratta di giustizia. Ecco perché ritengo fondamentale, e ritorno alla mia esperienza. Mi ricordo che una delle cose più belle che mi sono successe con la croce, mi è successa proprio l'ultima sera. La gente mi aveva già dato l'addio 2 settimane prima in un solenne eucaristia durante parecchie ore. Ma l'ultima sera, il 17 aprile 2002, mi hanno convocato in questa stanzetta che serve per la preghiera. Ed erano presenti i responsabili delle piccole comunità cristiane e alcuni pastori delle chiese protestanti o indipendenti africane. E mi hanno detto: Alex, vogliamo pregare su di te e vogliamo come abbracci da te, chiedendo la benedizione del Signore, che è concretare. E a un certo punto mi hanno fatto ginocchiare, poi mi sono sentito in 150-200 mani che mi pesavano sulla testa. Mi sembra un pastore protestante. Ho pregato per 10 minuti e a un certo punto diceva: papà, papà, ti preghiamo, dona il tuo spirito a quest'uomo. E sentivo che mi prendeva addosso, dona e lo conforta, perché possa ora ritornare dalla sua tribù bianca.
14 anni di coro vostro, 14 anni di missione in Baraccopoli, quali sono i cambiamenti che tu hai notato da quando sei arrivato a quando te ne sei andato? E quali segni di speranza che hai visto e su quali bisogna investire?
A Colococcio bisogna distinguere due cose. Quello che è lo strutturale, e cioè il male strutturale e il male personale. Sono due cose differenti che dovremmo distinguere anche nelle nostre vite. A volte sono commessi ma non li sa bene. E c'è un male personale. Un male che può venire, per esempio, da te. E capisci, a Colococcio capisci perché vedi. Quindi c'è questo tipo di male, di peccato. Ma c'è anche un peccato strutturale, che è dovuto, per esempio, se tu collochi su 4 milioni di anni, ne collochi 3 milioni, nel 2,5%, è chiaro che vuoi avere la vita eterna e barcode, con tutte le assurdità. A livello personale ho visto dei cambiamenti. Guarda, in questi giorni ho visto, sono venuti sottomarci, invitati da per dei corsi, due uomini della discarica di Nero, Anthony e Jerungo. Io sono andato di sopra. Vedere un Jerungo che era un cogliato francese tutti i giorni, vedere un pulito, sereno, peccato, che bello, ma allora il buon giorno. Ce la possono fare. Se noi andiamo davanti a quella parabola, perché è una parabola, capitolo 5 di Marco, quando quell'indemoniato di Gadara, che il Marco è l'immagine di quello che è l'inferno, fatto da Dio, di cosetto no. Siamo regioni. Sono soltanto imbecilli come noi occidentali, che davanti a una risposta del genere non pensiamo esattamente a quello che vuol dire. E le regioni romane. Marco capiva molto bene quello che l'impero delle regioni romane faceva al suo popolo, lo distruggeva. E alla fine Gesù, che lo rimette in piedi, vedete questi uomini, belli, sereni, che hanno abbandonato l'arco, che hanno voglia di ritornare da domani con i fratelli, si più niente, ma non ha più niente delle tradizioni, pagattine che hanno lasciato dietro la prostituzione, mamme abbandonate, disperate, vestite con i figli, ma più gente malata di AIDS che ha il coraggio di una dignità, di una capacità di lotta, di una malattia e di vita che è straordinaria. Cioè, ho visto con l'occhio davvero quello che chiamo un miracolo di dignità personale. Il problema è strutturale. È chiaro che a Colococcio di questo è il problema, dobbiamo, finché tu fai, porti il peso della gente, perché tu vivi con la gente, ti mettono anche sugli altari, ti dicono che bravo, mamma che bravo, perfino i grandi industriali e multinazionali possono parlare bene di Alex a Colococcio, che vive con la gente, che cammina con loro, ma quando tu poi il problema strutturale cambia. E lo esprimo come di solito con le parole di Ada Kama, grande vescovo del Brasile, morto qualche anno fa, che diceva: se io devo mangiare un affamato, mi dicono che sono insano. Ma se se mi chiedo perché quella persona è affamata, immediatamente mi dicono che sono incomunista. E questo è il problema. Quando si passa al problema strutturale, quindi il passaggio dalla conversione personale, bellissima anche di queste persone, deve diventare però politica. Ma anche per me, come missionario, quando fai questo passaggio, ti senti tutti gli insulti possibili in questo modo. Passi per comunista, per rivoluzionario, per chi sa fare. Ma come non si fa con la coccia a chiedere come possono 100.000 persone vivere in un chilometro quadrato? Ma è assurdo, ma anche le bestie, ma trattiamo molto meglio le nostre mucche, negli appigi. Cioè, se io non mi impegno poi, ed è qui dove scatta, quando l'abbiamo fatto, ma non è il problema che abbiamo avuto. Tuttora si sta cercando di portare avanti questo discorso, ma qui si tratta di far passare la conversione personale delle bellissime per diventare conversioni che si aggregano e che diventano la lotta politica. E quindi c'è. Abbiamo avuto, siamo ancora lontanissimi per aver avuto grandi risultati. C'è un inizio direi di presa di coscienza, ma questa la gente poi devono coagularsi e lottare poi per chiedere quello che sono i loro diritti.
Qual è il compito secondo te che spetta al missionario oggi e perché hai scelto di fare il missionario nel primo mondo, nel mondo ricco?
È stata una scelta questa. Quello di ritornare nel cuore del sistema e farlo funzionare nel nord del mondo. Ritengo che qui, se non cambia qualcosa nel nord del mondo, non ci saranno buone notizie per i popoli nel sud del mondo. Per cui è una scelta, per oggi la missione è una missione globale. E i missionari non possono più semplicemente dire ma noi viviamo con i popoli, devono rendersi conto che i popoli non potranno annunciare buona novella se non si danno da fare per cambiare le strutture di peccato che poi portano quello che portano nel sud del mondo, ma anche da un lato, non è soltanto il sud, con tutte le nostre sacche di povertà, di emarginazione, eccetera. Quindi per me è una scelta questa. La domanda della Mara, è chiaro che me ne sento da tante parti. Mi sento attaccato, mi sento criticato. Anche all'interno della Chiesa molto spesso mi sento addosso come se fossi che mi chiamassi chissà quali cose. Mi sento di chiamare semplicemente la mia Chiesa e le comunità cristiane a proprio dovere, a null'altro. E a volte mi senti anche proprio agitato, come se fossi quasi un qualche cosa che disturba l'altro. Io penso che è in quel Gesù crocifisso che ho incontrato nei poveri e che continuamente che mi sollecita dentro a continuare. Io penso che la scoperta di Gesù di Nazareth è stata per me la molla della mia vita quando sono scesa con la coccia ed è la molla della mia vita anche nel nord del mondo. Perché questo è quello che mi porta una critica radicale di un sistema che ammazza per fame 40 milioni di morti all'anno. Ammatta per bene, spendiamo l'anno scorso abbiamo speso 1.000 miliardi di dollari in un anno, il mondo, dove basterebbero 13 miliardi di dollari per risolvere il problema fame e sanità in tutto il mondo. E per questo stiamo uscendo, ovviamente, questo sistema che permette al 20% di portarsi all'83% delle risorse di questo mondo, il 20% sta già causando ormai la morte del pianeta, tanti scienziati hanno di una cinquantina d'anni. Ecco perché mi sento davvero profondamente missionario ad annunciare queste cose anche nel cuore del sistema. E devo farlo qui, nella speranza che un giorno i poveri possano sentire buone notizie. Penso, diceva Iosu prima, che ognuno di noi è mandato a schiodare i crocifissi. Dio non ha bisogno di crocifissi. Non ha avuto bisogno neanche alla fine di quel crocifisso. Dio non aveva bisogno del sangue del suo figlio. Gesù l'ha dato, la sua buttata radicalmente. Non aveva bisogno di sangue, di sofferenza. Non ha bisogno di crocifissi. E Dio ci manda perché schiodiamo i crocifissi. Lo faremo man mano che riusciremo a creare un sistema che permette a tutti un po' più di giustizia, dove tutti i popoli potranno sedersi alla comune mensa in pari dignità culturale e religiosa e avere abbastanza per potersi dire uomini e donne.
Io non so voi, però credo che sia una qualcosa, una testimonianza assolutamente straordinaria. E, tra l'altro, questa è la testimonianza di una militanza che, diciamo, trascende anche l'ambito dell'impegno missionario, no? Questo è un esempio di profeta disarmato, di persona che, appunto si misura con problemi insolubili e che però ne trae, diciamo, un sostentamento spirituale impareggiabile. L'esempio che fa di questa persona, quando lui ha rivisto questa persona, questo alcolizzato, che tra l'altro è giù nella foto, adesso questa persona è morta, ma voglio dire, quando si fanno, io non ero presente quando è venuto Fabrizio Floris qui a parlare di questa realtà. Però sentendo l'impressione di alcuni dei presenti, ha dato l'impressione appunto di una persona che non sa misurarsi con la realtà. In effetti c'è un po' in questi ambienti la tendenza a fare discorsi, diciamo, edificanti ma fini a se stessi. Ne parleremo giù, ad esempio, quando vedremo la mostra, il nucleo familiare tipico di queste madri, Crococe ad esempio, è fatto da, diciamo, padre, madre e quattro figli, però diciamo solo i primi due figli sono del padre, perché in genere una donna c'ha un marito e fa due figli, poi dopo il marito se ne va, beve, sa male, sparisce, lei c'ha altri due figli con altri uomini, le donne si trovano da sole a cercare di sostenere queste famiglie. I bambini più grandi, quando vedono la madre dover fare i conti, non so, con due chicchi di riso, con una mezza banana, si rendono conto per conto loro che non possono continuare a pesare, diciamo, su questa realtà domestica, e quindi vanno in strada per cercare di aiutare diciamo, la madre, diventano questi bambini di strada. Quindi questi interventi, creare delle missioni che cercano di recuperare i bambini, no, di strada, per poi ridarli alle famiglie, no, è qualcosa che è intrinsecamente un non senso, perché il termine famiglia in questo contesto non ha nessun senso. La gran parte dell'attività che viene fatta dalla comunità di Zanatelli in queste realtà, che se noi vedessimo altri filmati, non ci vengono appunto raccontate queste esperienze, che tra l'altro sono esperienze virtuose, premiate con c'è un premio in particolare, insomma, queste esperienze qua di Gorgogio è una delle più straordinarie fatte in Africa. Però, diciamo, dal punto di vista di impatto inteso in senso sociale, no, sono esperienze che possono dare questa impressione di nulla di fatto. Dal punto di vista invece della militanza, di quello che secondo me può fare una persona, il singolo, no? Quello che facciamo noi questa sera è molto piccolo, cioè io credo che questa testimonianza di Rotelli, se ci fossero qua dentro 500 persone, tutte le 500 persone avrebbero capito di aver passato una serata importante, ma però non ci sono, il fatto che siamo in 10 o 12, però ha lo stesso spirito con cui bisogna pensare a questo tipo di esperienze. Pensate che questo uomo ha vissuto per 14 anni in quel tipo di realtà lì, ed è tornato qua con lo stesso spirito, con lo stesso spirito di militanza. E la cosa straordinaria che dice, quando dice bisogna schiodare Cristo dalla croce, è qualcosa di straordinario, perché anche nella sinistra c'è sempre stata un po' questa tendenza a vedere nella sofferenza qualcosa di edificante, una portata liberatoria, no? Se la vera umanità non saremmo noi che siamo perduti per sempre, ma andrebbe cercata lì. Ecco, questa qui è una strada sbagliata, la strada vera è quella che secondo me ci insegna Zanotelli, e che avete visto che alla fine ammette di avere dei problemi, no? Diranno il comunista, perché giustamente dice non perché io certo sfamo gli affamati, però mi chiedo anche quali sono le cause, perché se riusciamo a incidere sulle cause, può essere che pur dopo gli affamati siano meno. E chiudiamo questa parte, poi dopo andiamo rapidamente giù a fare un giro alla mostra, allargando un attimo il discorso, appunto, cioè diciamo mettendo un attimo a fuoco questa problematica del rapporto fra il nord e il sud del mondo, che è un rapporto pieno di contraddizioni, che però se ciascuno di noi, diciamo, cercasse di sostanziare in alcune immagini emblematiche, secondo me ci farebbe essere diversi anche noi nel nostro piccolo. Qui non si tratta di fare della beneficenza o di essere genericamente solidari, si tratta, diciamo, di prendere coscienza di una realtà che ci, diciamo, che ci riguarda, che ci appartiene, che parte di noi, anche se, diciamo, noi non ce ne rendiamo pienamente conto. Dicevo che questo rapporto fra il nord e il sud del mondo è pieno di contraddizioni, e dire, usare il termine contraddizione è un eufemismo. Sappiamo tutti che i paesi ricchi del nord del mondo varano programmi di aiuto per i paesi poveri del nord del mondo, e sappiamo anche che di fatto però poi dopo li strangolano con il famoso debito. Molti però non sanno che i flussi di capitale tra il sud e il nord del mondo sono maggiori dei flussi di capitale tra il nord e il sud del mondo, cioè sebbene il nord si preoccupi di aiutare il sud, nei fatti i soldi che dal nord vanno verso il sud del mondo sotto forma di aiuti di vario tipo, ecco, sono molto minori di quelli che il sud del mondo paga ai paesi ricchi. Vi do ad esempio questo dato: nel 2003 sono stati erogati ai paesi del terzo mondo contributi economici allo sviluppo per un ammontare di 54 miliardi di dollari, cioè il nord ha dato, i ricchi hanno dato ai poveri 54 miliardi di dollari sotto forma di aiuti, diciamo di beneficenza. Nello stesso periodo, cioè sempre nello stesso anno, i paesi del terzo mondo hanno versato alle banche dei paesi ricchi, per appunto pagare il debito, 436 miliardi di dollari. Per questo quando qualcuno dice no, è che l'intervento migliore che potremmo fare sarebbe quello di abbattere il debito dei paesi del terzo mondo, capite che tipo di incidenza potrebbe avere, però capite anche che tipo di ridiscussione delle politiche bisognerebbe fare. Però comunque rimane ridicolo che noi abbiamo attivato degli istituti come ad esempio l'ONU, la Nazione Unita, la FAO, la Banca Mondiale. Una volta ero a casa di Silvano Agosti, che è un regista, no? Poi ha scritto recentemente un libro utopico, Lettere della Kirghizia, gli hanno fatto un'intervista telefonica gli hanno chiesto di commentare una notizia del telegiornale, no? E lui gli ha risposto: ma perché non mi chiedi le uniche due notizie che i telegiornali dovrebbero dare, che non danno mai? Allora, ma quali sono? Che ci sono, diceva, lui ha detto, la prima notizia è che ci sono migliaia di persone che vanno di fame, la seconda notizia è che da 40 anni abbiamo 450.000 persone pagate a tempo pieno per risolvere questo problema. Quindi qui c'è questa situazione di nuovo, diciamo, schizofrenica. E addirittura abbiamo visto che a Nairobi c'è la più grande sede delle Nazioni Unite dopo la sede centrale, ed è lì a decine di metri da situazioni di illegalità di questo tipo, per cui non riescono neanche a incidere sul governo del Kenya, visto che il proprietario del terreno è il governo, e visto che si sa che queste persone che abitano queste baracche sono strozzate, sono nelle stesse condizioni in cui diciamo siamo oggi qui nel meridione, quando si parla di mafia, camorra, di queste cose, quindi là diciamo i margini per un intervento ci sono tutti, no? Però di fatto non viene fatto niente. L'incidenza del debito è tale che i paesi del terzo mondo sono costretti a destinare gran parte del loro bilancio, anziché ai servizi sociali, a sanare il debito. Il Kenya, vedete ad esempio il Kenya, il 40% del bilancio statale del Kenya è destinato al debito e solo il 12% è destinato a interventi nei servizi sociali. Vedete che la sperequazione, non so, nel caso del Camerun è paurosa, 36-4, però in generale i paesi del terzo mondo appunto sono fortemente penalizzati e condizionati da questo onere. Poi ci sono degli aspetti diciamo ancora più emblematici di come l'Occidente non solo non aiuti il sud del mondo e l'Africa in particolare, ma addirittura se ne approfitti in maniera veramente vergognosa. Noi l'anno scorso abbiamo molto insistito, raccontato e abbiamo fatto vedere dei filmati sconvolgenti sul caso del lago Vittorio in Tanzania, in cui attorno al lago Vittorio c'è un business impressionante, ci sono 8 milioni di persone che tutti i giorni nel mondo mangiano il persico del Nilo pescato dal lago Vittoria, ma in Tanzania non c'è una sola persona che mangi questo filetto, perché il filetto viene appunto inviato in Occidente e la popolazione attorno al lago si nutre di quello che resta, cioè della testa del pesce e delle reste, no? Abbiamo fatto delle immagini sconvolgenti. Mercoledì prossimo noi a Carpaneto proietteremo questo film The Planet, che è un film straordinario, un film documentatissimo, è in versione originale, quindi c'è i sottotitoli in italiano, ha vinto il Festival Cinemambiente di Torino, è fuori distribuzione, noi lo proiettiamo perché appunto abbiamo fatto un accordo con il Festival, e fra le altre cose ad esempio fa vedere che gran parte degli scarti high-tech dell'Occidente, cioè monitor, circuiti stampati, robe di questo tipo, vengono inviati in discarica a Lagos, in Nigeria. Proprio quel Lagos, questa megalopoli che sta diventando penso che sia il caso più esplosivo come megalopoli del terzo mondo, appunto una città che sta avviandosi ad avere 30 milioni di abitanti, tutti in baraccopoli. Ecco. E c'è un'intervista appunto a uno del porto che dice: noi qui abbiamo ancora molto posto, mentre invece loro là non c'hanno più posto, e quindi dice: noi non sappiamo cosa farcene, perché non sapremo neanche usarle, no? Però questa persona lì in mezzo a questa distesa infinita di materiale elettronico rottamato e giustifica la cosa così. Quindi anche questo tipo di, diciamo, di rapporto è un rapporto viziato, un rapporto strutturalmente sbagliato, un rapporto che configura appunto parte non solo parte, non solo diciamo l'ambiente che utilizziamo come riserva di appunto di risorse da saccheggiare e bacino infinito su cui riversare invece le nostre scarti, non preoccupandoci delle generazioni future, ma anche rispetto ai nostri consigli, l'atteggiamento diciamo di fondo è un atteggiamento di questo tipo. E il dato però per me in assoluto più significativo veramente dell'atteggiamento vergognoso che l'Occidente ai massimi livelli tiene nei confronti di queste problematiche è dato da questo progetto che è diciamo, l'unico progetto importante che è stato varato dall'ONU per cercare di mitigare la povertà nei paesi in via di sviluppo. È stato varato intorno al 2000 e si è posto degli obiettivi di minimo, cioè il dimezzamento entro il 2015 della popolazione mondiale che vive in estrema povertà e la riduzione della mortalità infantile nel terzo mondo, no? Quindi un dimezzamento. Già nel 2004 però gli esperti che seguono questo progetto dicevano che quasi certamente questi obiettivi non saranno raggiunti in un futuro prevedibile. Nel caso dell'Africa però si spingevano a stimare una data di massima, precisando che questi obiettivi, cioè il dimezzamento appunto di, ad esempio, della morte infantile, non saranno raggiunti prima del 22° secolo inoltrato, noi siamo appena iniziato il 21°, no? Il Gordon Brown, l'attuale primo ministro, che all'epoca aveva un incarico appunto alle Nazioni Unite, presentando una relazione all'Unione Congiunta del Fondo Monetario, dichiarò che l'Africa subsahariana raggiungerà l'istruzione alimentare universale solo nel 2130. La riduzione della povertà del 50% nel 2150 e l'eliminazione delle morti infantili evitabili, che è un termine terribile, no? Morti infantili evitabili, cioè bambini che muoiono, che si potrebbe far non morire, che stiamo cercando appunto di far non morire, però ci riusciremo, dice Gordon Brown, non prima del 2165. Questo qui è, diciamo, è l'atteggiamento che ai massimi livelli l'Occidente, nelle sue diciamo, formulazioni, nelle sue articolazioni preposte a questo tipo di problemi, riesce a fare. Questo è il massimo che riescono a dare queste persone che appunto hanno come loro compito quello di cercare di fare questo tipo di mitigazione. Abbiamo visto prima quali sono i trend in atto, quindi potete immaginare voi a che tipo di prospettiva andiamo incontro, non da qui al 2165, ma da qui al 2030. Ecco, detto questo, adesso interrompiamo, andiamo giù, facciamo una visita, vi dico alcune cose sulla mostra e poi dopo andiamo a casa.